Pagina 3. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Florinda Fiamma e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9, 1 minuto e 45 secondi di lunedì 27 luglio e questa mattina apriamo con la grande letteratura legata al tema della conflittualità e lo facciamo ponendovi una domanda. Davvero la letteratura prospera in situazioni di conflitto? Ha bisogno di sofferenze e di contraddizioni laceranti? A porsi questo interrogativo è Filippo Laporta sulle pagine del Messaggero e lo fa perché ieri c'era alla terza edizione del Futura Festival di Civitanova Marche, era ospite David Grossman, lo scrittore David Grossman, e che ha parlato proprio di questo tema della letteratura come figlia di conflitti. Vi ricordo che è recente, di fine 2014, il suo romanzo Applausi a Scena Vuota, edito da Mondadori, e Grossman è notissimo per tanti altri romanzi, tra cui vi ricordo Che tu sia per me il coltello. Tra l'altro Grossman è stato più volte ospite di Radio 3, di Fahrenheit, per esempio questo libro Applausi a Scena Vuota è stato, se ne è parlato con Grossman stesso e Loredana Lipperini il 12 novembre a Fahrenheit, e è un tema attuale non solo per la presenza di Grossman e per il suo romanzo abbastanza recente, ma è purtroppo altrettanto recente la notizia degli scontri in Israele tra polizie e palestinesi alla moschea di Gerusalemme, di cui hanno già parlato i GR e nella rassegna stampa estera stamane a Radio 3 Mondo. E quindi di conflitti e letteratura si parla perché è un tema molto molto attuale e lo fa appunto Filippo Laporta sul Messaggero, che prosegue così: perché un interrogativo del genere intrecciato con il tema che intitola anche l'edizione del festival, il Futura Festival di Civitanova Marche, dicevamo, e cioè il mutamento, il futuro oltre la paura? Perché è quantomeno singolare che una piccola nazione come Israele, continua la porta, produca una narrativa tra le più importanti del mondo contemporaneo. Grossman, Amos Oz, Abraham Joshua. E si tratta di una nazione con una storia drammatica, quasi perennemente in guerra con i paesi vicini. E gli scrittori israeliani, per i quali la letteratura è stata uno strumento di formazione dell'identità nazionale, hanno molto da raccontare. Un mondo fitto di storie, di destini, personaggi, ripieno di sofferenza e di redenzione, proprio come i romanzi di Grossman o di Oz, i racconti di Oz. Non è dunque abusivo, continua Laporta, chiedersi se la letteratura abbia disperatamente bisogno di conflitto, sia esso tra le classi sociali, tra individui e potere e tra i sessi. Il motivo per cui appunto Laporta ha scritto questo è stato l'intervento di Grossman a questo festival, però poi pone questa domanda del rapporto tra letteratura e situazioni conflittuali ad altri intellettuali italiani, per esempio Giulio Ferroni, che è autore di una fondamentale storia della letteratura italiana, che così commenta: non conosco nessuna opera veramente grande che non si confronti con situazioni conflittuali, che non assuma dentro di sé i conflitti di cui è fatta la storia umana, che non ne dia immagini critiche. Ma la forza del linguaggio estrae dal conflitto segni di ricomposizione, assoluti sogni di conciliazione. Certo, non è vera letteratura quella che sottoscrive l'illusoria normalità di un mondo senza conflitti. E a questa riflessione di Ferroni, su suggestione sia del festival che di Filippo Laporta, risponde anche Guido Mazzoni, che è uno studioso di teoria della letteratura, e tra l'altro apre il suo commento citando Tolstoi: tutte le famiglie felici si assomigliano e ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, si legge in un incipit famoso, quello di Anna Karenina. Ciò significa anche che ogni famiglia infelice, ogni conflitto è un potenziale argomento di letteratura natura. Mentre è molto difficile rappresentare la felicità, l'assenza di conflitto, i generi e le poetiche che hanno cercato di farlo, dall'idillio al realismo socialista, sono quasi sempre andati incontro al fallimento estetico. La conclusione dell'intervistatore, la porta, è amaramente ironica ed è questa: insomma, dovremmo auspicare guerre e massacri per avere una migliore produzione letteraria? Beh, credo che la risposta sia di no, ma la porta riflette su questo. Proviamo invece a riformulare la questione. In realtà ogni società, anche quella apparentemente più pacificata, presenta un certo grado di conflittualità e dunque situazioni di esclusione o di disagio o di violenza esplicita o nascosta e perfino di trauma. Dipende solo dalla sensibilità degli scrittori riuscire a vederla e a rappresentarla. Se la letteratura è figlia di conflitti, su Il Messaggero di questa mattina. Stiamo ascoltando Tanas di Glauco Venier, una composizione briosa e scintillante di questo pianista friulano. E ci arriva un messaggio al 3355634296. Le persone felici scrivono male, diceva Paul Valéry, e questo ce lo scrive un nostro ascoltatore. Ma dalla scrittura e dalla conflittualità nella scrittura e nella letteratura ci spostiamo all'attualità con Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
Florinda, ciao, buongiorno e ben ritrovata in questo studio, questo microfono.
Grazie.
Attualità, sì, attualità e forse anche storia lontana, perché oggi noi partiamo dalla telefonata di un ascoltatore che denunci come l'Italia sia in declino, soprattutto in declino industriale e produttivo, perché produce con un livello tecnologico troppo basso. E questo a causa di scelte sciagurate che si sono fatte non solo oggi, ma anche nei decenni passati, di non investire abbastanza sulla ricerca scientifica nel lavoro, sul sapere nel lavoro. Ha citato l'ascoltatore, molto informato, dei dati interessanti sulla quantità di ricercatori che ci sono in Italia sul totale degli occupati, che è molto più bassa rispetto agli altri paesi europei, e insomma delinea un ritratto dell'Italia come un paese che si produce, è ancora la seconda manifattura europea, ma con troppo poco investimento nel sapere che serve poi a produrre cose di qualità. E questo posiziona noi italiani, insomma, in maniera abbastanza particolare nel mondo, nel tessuto produttivo globale. Parleremo di questo.
Quindi declino industriale, declino
sapere e lavoro, e anche il fatto che pochissimi, sempre meno ragazzi si iscrivono all'università, e questo è un altro dramma italiano.
Bene, aspettiamo i vostri commenti dei nostri ascoltatori, sempre al 3355634296. Li passeremo, li gireremo alla redazione di Tutta la città ne parla.
Grazie, Florinda.
Grazie a te Pietro Del Soldà, e ci sentiamo alle 10 appunto con Tutta la città ne parla. Nel frattempo ci arrivano altri sms, per esempio un ascoltatore parla del servizio di pulizia urbana pessimo, i cittadini però sono sporchi, buttano a terra di tutto eccetera, forse un movimento popolare potrebbe portare gli sporchi a riflettere. Ed è proprio su questo tema di questo tema tratta l'articolo che stiamo per leggere adesso, Roma sono io, preceduto da un piccolo cancelletto come si usa sui social, la resa finale del cittadino divenuto suddito. Infatti oggi ne parlano tutti i quotidiani, ne ha parlato anche Prima Pagina, Massimiliano Panarari nella rassegna stampa di Prima Pagina, e si tratta della proposta per cui i cittadini dovrebbero ripulire Roma, ed è una proposta che ha sollevato molti plausi ma anche molte critiche. La nostra riflessione di oggi a pagina 3 parte dal fatto che comunque siamo un paese che da sempre è stato renitente all'idea del bene comune in nome del nostro particolare, un paese in cui però l'avidità e l'egoismo spesso si sono alternati con grandi forme di solidarietà. Quindi vediamo come questo intreccio si applica in un caso specifico di cronaca cittadina di questi giorni. Lo facciamo leggendo Marco Parigi sul sito gli-stati-generali.com, che, per chi non lo conoscesse, vi ricordo che è un sito ed è un progetto che integra giornalismo professionale e giornalismo partecipativo, con approfondimenti anche e inchieste anche sulla cultura. E la cultura non può appunto scollarsi dalla realtà, come diceva Bobbio, non c'è politica senza cultura. E Marco Parigi fa proprio questo, scrive riguardo alla situazione della capitale in merito alla proposta Roma solo io, e coglie questa tendenza sui social network, in particolare su Twitter. Ieri e anche oggi è un hashtag molto popolare, cioè è tra quelli più utilizzati, tra quelli più visti di oggi. E scrive così Marco Parigi: uno dei passatempi più gettonati in Italia è quello di scagliarsi un giorno sì e l'altro pure contro la privatizzazione di servizi come il trasporto locale e nazionale, o la fornitura d'acqua o la raccolta dei rifiuti, sostenendo che sottrarli all'erogazione pubblica condurrebbe a ogni sorta di nefandezza. I treni tedeschi però sono a gestione pubblica, ad esempio, funzionano molto bene. Vasta parte dei servizi ferroviari giapponesi invece sono gestiti privatamente e funzionano ugualmente molto bene. Quindi ci dice Parigi, il problema non è pubblico-privato, o almeno non sempre. In Italia, se questi servizi li fornisce il settore pubblico, normalmente le cose tendono a degenerare, fino a casi come quello della capitale, in cui se li fornisce il privato le cose vanno forse un filo meglio, ma si finisce quasi sempre nella cattura del regolatore e nell'estrazione di cospicue rendite. Da ieri però si avanza una nuova e più temibile proposta. Temibile, scrive Parigi, proprio perché mossa da buone e nobili intenzioni, a cui è sempre difficile replicare, ed è annidata nelle pieghe della campagna Roma sono io, diffusa rapidamente sui social network, secondo la quale il modo per dare una scossa alla capitale sarebbe quella di armarsi di scope e palette per ripulire la città. Quindi è questo il punto dell'articolo di Marco Parigi sugli statigenerali.com. Come giudicare questa proposta nella querela tra pubblico versus privato, tra cittadinanza attiva e concetto di bene comune? Ovviamente lo facciamo assolutamente al di là di giudizi politici, ma proprio nell'ambito del concetto di pubblico-privato. Continua Parigi: lo spirito civico dei romani, che non ci stanno, si rimboccano le maniche e si riappropriano della città perduta. O non proprio, quello che questo appello propone è di spostare sul cittadino contribuente l'onere di fare ciò che le amministrazioni non sono in grado di garantire. In altre parole, l'approdo finale compiuto dell'involuzione italica. Decidere di fare da sé, dunque privatizzare a tutti gli effetti, seppure pro tempore immaginiamo, il servizio pubblico, per esempio di raccolta dei rifiuti o pulizia della città, al contempo però seguitando a finanziare come se nulla fosse il carrozzone comunale. Non è quindi così che si risolveranno i problemi di Roma, anzi. Qual è il compito del cittadino contribuente, si chiede Marco Parigi sugli statigenerali.com, e suggerisce ad esempio di esplorare altri modelli gestionali, come quello del Central Park a New York, con una partnership pubblico-privato che però lì funziona. Ma è cosa ben diversa dalla supplenza del privato ad un pubblico inetto e sussidiato. Questa non è una semplice campagna che invita a non buttare le carte per terra o a non lasciare la plastica nei prati, né una campagna che certifica una riscossa, semmai una resa del cittadino divenuto subito. Questa è la riflessione politico-culturale degli Stati Generali e noi vi chiediamo cosa ne pensiate.
Thank you.
Vi ho già ricordato più volte il nostro numero di telefono, ma vi ricordo anche il nostro indirizzo email, pagina3@rai.it, a cui potete mandare le vostre riflessioni per proseguire il dibattito che inizia la mattina in trasmissione. E dalla attualità quasi cronachistica e l'attualità sociale e politica ci spostiamo all'attualità letteraria. In realtà, facendolo in maniera un po' romantica, con le lettere d'amore di John Keats, perché il giornale sta pubblicando, credo per tutta l'estate, le lettere d'amore inviate da persone illustri del passato. Tra i mittenti ci sono Eleonora Duse, Napoleone, Virginia Woolf, e oggi sul giornale a pagina 21 tocca appunto a John Keats, l'amore assoluto. Una delle sue frasi è: mi incanti, sei miele per me. Da due secoli le sue parole a Fanny, la sua amante, sono un riferimento per gli innamorati. Quindi per leggere la lettera d'amore di John Keats basta andare e leggere sul giornale. E invece ci spostiamo sul Corriere, sulle pagine culturali del Corriere della Sera, e si parla delle due anime di Anne Frank. Era insolente e dolce, irrequieta e mite, per lei Dio si identificava con la natura. Ne parliamo perché esce una raccolta di tutti gli scritti, edita da Einaudi, che comprende le varie stesure del suo diario, del suo famosissimo diario, e altri testi della ragazza ebrea Anne Frank, appunto, morta nel lager di Bergen-Belsen. E il commento di Pietro Citati è: la voglia di vivere che non si piega alla brutalità della persecuzione antisemita. Per leggere questo lungo e colto articolo andate a pagina 28 e 29 del Corriere della Sera. E sempre di letteratura, ma di letteratura ipercontemporanea, chiudiamo la panoramica letteraria di questa mattina con un'intervista a Chuck Palahniuk, lo scrittore di un libro di culto ormai diventato un classico contemporaneo, Fight Club, da cui è stato anche tratto un film anch'esso di culto. E il titolo è Troppo oltraggioso, ed è per questo che mi pubblicarono. Questa intervista è sulla Stampa a pagina 25, e Chuck Palahniuk racconta le origini del suo romanzo d'esordio, appunto Fight Club, e dichiara: lo scrissi per provocare chi mi aveva rifiutato, Invisible Monsters, e racconta appunto tutte quante le vicende del modo in cui non si è fatto buttare giù dai primi rifiuti. Infatti dice: Fight Club, l'articolo è di Paolo Mastrolilli sulla Stampa. Fight Club, il libro cult di Chuck Palahniuk, diventato film, spettacolo teatrale, fumetto e ora forse anche rock opera, esiste per miracolo, anzi per un netto rifiuto di vari editori, tra i più stravaganti mai avvenuti. Il primo romanzo scritto da Chuck si chiamava Insonnia, ma non era mai stato pubblicato, e dice e racconta Palahniuk che il mio agente lo aveva mandato a 5 grandi editori, tra cui Norton e HarperCollins. La risposta fu immediata, unanime e devastante. Tutti lo rifiutarono, grosso modo, con lo stesso argomento: è un romanzo troppo oltraggioso e fuori dalle norme, che non sapremo neppure in quali scaffali delle librerie metterlo. Invece, per fortuna, poi Fight Club fu pubblicato. Ancora altri modi per seguire il dibattito e le idee nate in trasmissione. Ricordo che potete seguirci tramite il nostro profilo pubblico di Facebook, oppure mandarci un tweet al nostro profilo @Radio3Tweet. Dalla letteratura, da tutta la letteratura di cui abbiamo appena parlato, ci spostiamo sulla scienza e andiamo sulle pagine del Mattino, a pagina 11. Così si evita l'apocalisse. E parla lo scrittore David Quammen, che presenta la sua ultima indagine scientifica sulle pandemie, tra gli animali infetti e i rischi di contagio. Dice Quammen: spiego cos'è una zoonosi, come si combatte con informazione e responsabilità individuale. Lo facciamo a partire dal suo libro Spillover, edito da Adelphi. E tra l'altro vi ricordiamo che David Quammen e il suo Spillover sono stati ospiti di Radio 3 Scienza proprio da poco. Se volete, potete ancora scaricare e riascoltare in podcast la puntata del 13 luglio in cui Quammen parla appunto delle pandemie. Ed è proprio di pandemie, dall'Ebola di cui parla sicuramente Quammen al HIV di cui parla sempre Quammen in Spillover. Perché che cosa è successo? È di questi giorni una notizia proprio su un virus noto almeno quanto Ebola, che è quello dell'HIV. E si è parlato infatti in cronaca del primo caso di regressione dal virus dell'AIDS di una 18enne francese. I media hanno proclamato: è un evento unico al mondo, e sui siti di informazione si leggono titoloni come un adolescente sconfigge l'AIDS oppure così si è sconfitto il virus dell'HIV. Altri media sono un po' più cauti e scrivono: il virus dell'AIDS arretra dopo 12 anni senza farmaci. Pare infatti che questa ragazza francese abbia interrotto i trattamenti antiretrovirali proprio 12 anni fa. E perché ne parliamo? Ne parliamo sia perché appunto Quammen sta parlando di pandemie e se ne riparla sulle pagine del Mattino, ma perché sul sito rivistastudio.com Anna Momigliano pubblica un articolo dal titolo L'AIDS non fa più paura, e affronta questo tema chiedendosi come sia cambiato il nostro rapporto con l'HIV dagli anni 80 a oggi. La trasformazione di una condanna a morte in una malattia cronica e forse, come dicono questi titoli, curabile. Ma ci chiediamo quando esattamente l'AIDS ha smesso di farci paura. La guarigione della ragazza francese rappresenta un cambiamento culturale anche nell'approccio a questa malattia. E scrive la Momigliano: quando avete sentito per la prima volta la parola AIDS? Andava in onda su tutte le principali reti italiane, non so chi di voi lo ricorda, io sicuramente sono tra quelli. Una pubblicità progresso destinata a rimanere impressa nella memoria dei miei coetanei, scrive la Momigliano. AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. I nati negli anni 80 sono cresciuti nel terrore dell'AIDS, era una malattia nuova e sconosciuta, era associata ai drogati e agli omosessuali e dunque comportava uno stigma, soprattutto ti uccideva e ti uccideva in fretta. Oggi, a un quarto di secolo da quel famoso se lo conosci lo eviti, tira tutta un'altra aria. Su una cosa l'ottimismo sembra pienamente giustificato. Oggi, a differenza degli anni 80 e 90, contrarre il virus HIV in un paese ricco non significa più morire giovani. Di AIDS, certo, si continua a morire nei paesi poveri, dove le cure sono meno disponibili. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2013 1,5 milioni di persone sono morte di HIV, comunque il 22% in meno rispetto al 2009. Ma secondo un recente studio americano, oggi un 20enne sieropositivo sottoposto a una terapia antiretrovirale ha un'aspettativa di vita di altri 43 anni, quindi in media morirà intorno ai 63 anni di età. Continua la Momigliano. E quindi quando e come l'AIDS si è trasformato da qualcosa che se lo conosci non ti uccide a qualcosa che non fa più paura, o almeno ne fa un po' di meno? La risposta breve è: dalla fine degli anni 90, quando hanno cominciato a diffondersi i protocolli HART che hanno rivoluzionato la cura di questa malattia. Momigliano fa spesso riferimento nel suo articolo, che è di taglio storico, racconta un po' tutta la storia dell'HIV appunto nell'ultimo secolo, in cui riporta date, avvenimenti e fa riferimento proprio a David Quammen, lo scrittore scienziato, autore di Spillover, edito scritto da Delfi, di cui abbiamo parlato poc'anzi. E date Quammen data il passaggio dell'HIV dagli scimpanzé agli umani intorno al 1908, e il termine AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita, compare invece per la prima volta nell'83, e poi per un decennio la paura, i contagi, le morti, lo stigma, la comunità gay che si mobilizza e che marcia su Washington, all'inizio delle ricerche, i primi farmaci, che qualcosa facevano ma non eliminavano la condanna a morte. E poi cosa succede? Nei paesi occidentali degli anni 2000 non si muore più di HIV, ma per ragioni diametralmente opposte, ossia perché è possibile invecchiare con questo virus. In un certo senso il cerchio si sta chiudendo, e forse i futuri storici della medicina, quando studieranno questa vicenda, la vicenda dell'HIV, vedranno gli anni del terrore, la stagione della pandemia e dell'AIDS come condanna a morte, solo come una breve parentesi di una lunga storia. Anna Momigliano su rivistastudio.com. Sono le 9:26:50 secondi e finisce così Thanas di Glauco Venier. Per chiudere, anzitutto vi ricordo di sfogliare il nostro sito pagina3.rai.it, dove troverete tutti i riferimenti agli articoli che abbiamo letto oggi in trasmissione. E poi per concludere ci spostiamo al cinema, parlando di cinema, e soprattutto a Venezia, al Festival del Cinema di Venezia, con La carica degli italiani, così che scrive Gloria Satta sul Messaggero questa mattina. Infatti, rimasto a bocca asciutta a Cannes, il cinema italiano potrebbe farsi alla mostra di Venezia dal 2 al 12 settembre. Pare che alla vigilia della presentazione ufficiale le indiscrezioni danno per certi quattro film del nostro paese in gara, e sono firmati Bellocchio, Guadagnino, Giuseppe Gaudino e Piero Messina, che è un esordiente che è stato aiuto di Sorrentino. Tra gli altri titoli favoriti c'è anche il nuovo di Sokurov, ambientato nel Louvre sotto l'occupazione tedesca, e un lavoro di Charlie Kaufman in stop motion che si intitola Anomalisa. Quindi quattro ispirazioni, quattro stili, quattro temi. Io vi ricordo che, come sempre, come di consueto, Radio 3 sarà lì a seguirlo dal 2 al 12 settembre con i nostri inviati specialissimi di Hollywood Party. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Valentina Losurdo. Buongiorno, Vale.
Ciao, buongiorno, Florinda, Valentina. Mamma mia, che bella che sei con questo pancione.
grazie. Allora, ci anticipi cosa ascolteremo tra qualche minuto a Primo Movimento?
Sì. Si tratta di un compositore piemontese, Viotti, valorizzato da un musicista piemontese, Guido Rimonda.
Quindi noi ascoltavamo un musicista friulano e ci spostiamo in Piemonte. Pagina 3 finisce qui, grazie a Valentina Losurdo, e mentre vi auguro un buon ascolto di Primo Movimento, vi saluto insieme al tecnico Cristina Santi, a Marzia Coronati in redazione e a Gianfranco Rossi, curatore del programma e in regia. Buona giornata da Florinda Fiamma, noi ci sentiamo domani sempre con Pagina 3.